Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando per voi i fatti del giorno. Quindi tenetevi forte che tra poco si parte. Ed eccoci quindi qui al Primato Quotidiano. Andiamo direi subito a vedere una notizia che è stata pubblicata sul Primato Nazionale Online di ieri pomeriggio, ed è una notizia divertente, infatti è anche per questo che volevo leggervela. E qual è il punto? È che il nostro prode eroe Roberto Saviano ne ha sparata un'altra delle sue. Eh sì, purtroppo anche in tempi di coronavirus, in tempi di serrata generale, insomma in questi tempi difficili, eccetera, evidentemente Saviano vuole farci divertire, e noi lo ringraziamo. Però se noi ci divertiamo, c'è qualcuno invece che si è molto arrabbiato per le parole, le recenti parole di Roberto Saviano. Quindi qual è il titolo dell'articolo che trovate sul Primato Nazionale Online? Eccolo: Saviano fa infuriare anche i commercialisti, virgolettato, ignobili parole, lo quereliamo. Ecco, quindi Saviano è riuscito a far infuriare anche i commercialisti. In che modo? Andiamo a vedere. Era ospite da Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, sulla Rai, come sapete tutti, uno dei salotti televisivi preferiti dai Radical Chic, e come al solito era stato interrogato sul tema della criminalità organizzata, della mafia, e anzi Fazio gli aveva chiesto lumi sul tema dell'usura, quindi su come la criminalità organizzata vada poi a reperire clienti tra virgolette da strozzare. Ebbene, l'autore di Comorra ha dichiarato, questo è il virgolettato di Saviano: semplicemente segue il percorso dei soldi. A un certo punto, quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro avvicinano i commercialisti, e il commercialista, cioè una persona di cui ti fidi, spesso ti dice: c'è quella società, c'è quella persona che è interessata. Quando non è quella strada, perché hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade: le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in un altro. Chiuse virgolette, parole e musica di Roberto Saviano. Bene, questo sono parole molto molto gravi, e l'autore del nostro articolo, che è Alessandro Della Guglia, ci fa giustamente notare che insomma è inutile dire che se tutto questo corrispondesse al vero, cioè queste accuse dell'autore di Gomorra, ebbene Saviano, essendone a conoscenza, dovrebbe quantomeno provvedere a denunciare i commercialisti che agiscono in tal modo, perché è ovvio, no? Se tu sei, insomma, fai delle affermazioni così forti, devi avere delle prove, altrimenti le tue sono soltanto delle illazioni indecenti, scrive giustamente Alessandro, nei confronti di un'intera categoria, o quasi, fatta eccezione per i professionisti seri di cui parlava appunto Saviano. E come era ampiamente prevedibile, molti i commercialisti non l'hanno presa bene, ma questo mi sembra assolutamente comprensibile, anche giustificatissimo. E infatti, senza prove, documenti, notizie certe, lanciare certe accuse durante una trasmissione TV è piuttosto allucinante. Non a caso i sindacati dei commercialisti sono insorti contro lo scrittore partenopeo e hanno annunciato querela. Adesso vi vado a leggere questo comunicato. dei commercialisti, rabbia ed orgoglio dei dottori commercialisti verso le insinuazioni di Roberto Saviano. I sindacati dei dottori commercialisti e degli esperti contabili promuovono unitariamente una querela, verificatone i presupposti. Quindi Saviano, se tutto viene confermato, verrà querelato dal sindacato dei commercialisti e si legge: per aver ignobilmente avvicinato la categoria dei commercialisti alla criminalità organizzata. Quindi i sindacalisti fanno presente che ci sono commercialisti che hanno pagato a caro prezzo la loro attività, quindi quando poi si è trattato effettivamente di essere avvicinati dalla malavita. E continua infatti il comunicato: è il caso di ricordare che la categoria non solo costantemente collabora con la giustizia nelle attività di repressione del crimine organizzato, ma ci preme ricordare i colleghi che, privi delle tutele del clamore mediatico riservato a Saviano, hanno pagato il loro contributo con la vita. Questo effettivamente è comprensibilissimo. E continuano ancora, si legge ancora nella nota sindacale: il gratuito attacco ci ferisce, ci umilia e ci colma di rabbia. Siamo in questi giorni come mai vicini ai nostri clienti, condividiamo con loro le difficoltà che la situazione sanitaria ha indotto nell'economia. Quotidianamente facciamo fronte a leggi ora annunciate, poi emanate, poi rettificate in un ginepraio di burocrazia infinita, mai domi, mai rassegnati, cose che dalla cattedra da cui si sparano facili sentenze è difficile non solo capire, ma anche immaginare, quindi tanto non fa audience. Quindi è chiaro che c'è stata una risposta molto forte del sindacato dei commercialisti contro Saviano, perché poi gli hanno detto: come, noi siamo spesso in prima linea, ci sono nostri colleghi che hanno addirittura pagato con la vita la loro denuncia del crimine organizzato, e invece Saviano dalla sua cattedra, dal suo pulpito inattaccabile, sputa facili sentenze. Ecco, effettivamente è una lettura difficilmente oppugnabile, però c'è stata, questo vi ricordo era il sindacato dei commercialisti, ma c'è stata anche la presa di posizione molto forte e molto dura di Massimo Miani, che è il presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, virgolette: sostenere che i commercialisti italiani segnalano alla criminalità le aziende in crisi è quanto di più lesivo della onorabilità di 120.000 professionisti economici quotidianamente in campo per la legalità, oltre che al fianco di imprese e cittadini di questo paese. Quindi, secondo Miani, le parole di Saviano sono, sempre virgolette, di una gravità assoluta, e già nelle prossime ore valuteremo la possibilità di adire le vie legali per difendere il buon nome della nostra professione. Ecco, questo, vi ripeto, è un articolo che trovate e potete rileggere sul Primato Nazionale online a firma di Alessandro Della Guglia, e effettivamente è un'ulteriore prova del modus operandi di Roberto Saviano, che per audience, per stare sempre al centro della ribalta, non si fa scrupoli ad attaccare categorie come quella dei commercialisti, che, per carità, nessuno esclude che ci sia qualcuno che possa veramente aver aiutato la malavita, però diciamo che uno queste cose le deve provare, cioè con documenti alla mano, non può semplicemente andare lì e spararla grossa, no? Quindi ma non è la prima volta che Saviano si becca querele per casi simili. Però vabbè, insomma, io l'ho letto per farvi capire veramente come questa quarantena deve aver dato alla testa a qualcuno. Ma andiamo avanti e passiamo a un'altra notizia, che invece, questa qui invece è di stamattina, e più precisamente è un'inchiesta. Lo trovate sempre sul Primato Nazionale online, ed è un'inchiesta di Francesca Totolo, la nostra bravissima Francesca Totolo, per la sua rubrica Inferno Spa, e il titolo recita: Lockdown e sanzioni, ecco i veri numeri. Ma quali untori gli italiani sono stati virtuosi? E effettivamente è un'inchiesta ben fatta che vi consiglio assolutamente di leggere, anche perché noi lo sappiamo bene, gli italiani sono stati spesso colpevolizzati ben oltre le loro reali responsabilità, sono stati additati come untori di tutta l'Europa. E poi invece ci accorgiamo che non è proprio così, no? Poi ecco, tra l'altro ricordiamolo, in questi giorni il governo sta per varare questa nuova figura dell'assistente civico, che prende lo spione a servizio delle forze dell'ordine per andare poi a denunciare da veri delatori coloro che presuntamente non stanno rispettando le misure adottate dal governo per quanto riguarda la circolazione e tutto quanto. Quindi che cosa emerge da questa bella inchiesta di Francesca? Appunto che gli italiani, anzi, non sono affatto degli untori, non sono affatto degli indisciplinati, non sono affatto dei criminali, ma sono stati più che disciplinati, si sono attenuti alle direttive del governo e hanno fatto del loro meglio. Quindi Francesca qua parla ovviamente di una dittatura sanitaria, di diritti soppressi in nome della salute pubblica, che poi è la stessa che è stata messa a rischio, la salute pubblica, nei mesi precedenti per far posto al politicamente corretto del il vero virus è il razzismo. Insomma, ce lo ricordiamo tutti, quando si diceva: ragazzi, qui c'è un pericolo reale, c'è la gente in terapia intensiva, a Codogno è esploso un focolaio preoccupante. No, invece tutti gli esponenti del governo, della maggioranza, dicevano: ma no, ma questa è una banalissima influenza, ma il contagio è molto difficile, quindi continuiamo con le nostre vite, facciamo gli aperitivi in piazza, no, come Zingaretti, che poi appunto si è precipitato a Milano a fare l'aperitivo per dire: dobbiamo continuare con le nostre vite, e poi si è preso il coronavirus, quella proprio la nemesi storica. E comunque ecco, nonostante tutto questo, oggi larghe fette della maggioranza e tutto il governo, ecco, sostengono quella che Francesca chiama una dittatura sanitaria. Effettivamente insomma, un termine forte che però non è affatto peregrino, no? Quindi Francesca parla dello stato di terrore permanente instillato nella popolazione, o il Grande Fratello, anzi, che è stato istituito dal governo, quindi elicotteri, droni, posti di blocco minuziosamente dislocati sul territorio, no? E poi alla fine che cosa ha prodotto tutto questo? Che il criminale, il vero criminale, chi era? Era quello che aveva portato, no, il cagnolino a fare i suoi bisogni magari 300 metri oltre il consentito, o cosa che è successa, una coppia di fidanzatini che è stata denunciata, no, per essersi abbracciati, ecco, in pubblico, in pubblica piazza, no? Quindi sono tutti additati come criminali, come reietti, eccetera eccetera. E qua quindi Francesca va ad analizzare poi quelli che sono i numeri reali, o comunque anche quelle che sono delle vere bufale che sono state poi diffuse dalla stampa mainstream. E qua Francesca passa a analizzare il caso del falso assembramento sui Navigli, no? Se vi ricordate, era circa 2 settimane fa, no? Repubblica aveva denunciato questo maxi assembramento ai Navigli a Milano all'ora dell'aperitivo, e però poi, come ci spiega qua Francesca, come è stato dimostrato, le inquadrature, quindi queste foto, questi video, queste inquadrature sono state schiacciate usando il teleobiettivo per far credere ai lettori che la darsena milanese fosse un unico enorme assembramento. Quindi addirittura Sala era intervenuto nel suo jacuzzi contro i suoi concittadini, salvo poi appunto scoprirsi che tutto questo non era poi tanto vero. Ecco, io mi ricordo anche uno scontro molto duro che avevamo pubblicato sul Primato Nazionale Online, riportando il video in cui Scanzi e Cacciari li litigavano proprio su questo fatto, perché c'era Andrea Scanzi, il solito megafono del potere, che stava lì a denunciare gli assembramenti appunto sui Navigli, mentre c'era giustamente Cacciari che è impazzito, sostanzialmente è sbroccato, diciamolo così, alla romanesca, gli ha detto: ma non dire fesserie, io là ci abito, io là c'ero. E non è assolutamente così, è stato appunto per i teleobiettivi che hanno schiacciato la prospettiva e sembravano tutti appiccicati, ma non è assolutamente così. E però adesso andiamo al punto, perché adesso qua ci sono tutti i numeri che io ovviamente non vi leggerò adesso, perché altrimenti facciamo notte. Però qual è il punto? Che soltanto di tutti gli italiani controllati, e si parla di più di 15 milioni di persone, questi sono dati del Viminale che sono stati resi noti, questo qua sono i controlli dall'11 al 24 maggio. Quindi fino all'altro ieri, dall'inizio sostanzialmente della serata generale fino al 24 maggio, quindi fino all'altro ieri, ebbene soltanto 446.000 persone sono state sanzionate e 5.629 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale. Quindi questo che cosa vuol dire? Che soltanto il 2,8% degli italiani è stato sanzionato. Neanche il 3%, tutti gli altri si sono comportati a dovere, non hanno fatto assolutamente nulla di sbagliato, anzi si sono attenuti alle direttive del governo. E quindi diventa veramente ridicolo andare a accusare gli italiani di essere degli indisciplinati, o come aveva detto Scanzi, no? Ecco, noi non siamo in grado di fare i bravi, no? Siamo italiani, no? Quel solito autorazzismo veramente disgustoso. Quindi, ma questo riguarda anche gli esercizi commerciali, perché sempre andando a vedersi le statistiche diffuse dal Viminale, ecco, è emerso che soltanto lo 0,16% non ha rispettato le ordinanze, e soltanto lo 0,03% di questi esercizi è stato chiuso. Cioè, questo per farvi capire, no, i reali termini della questione, no? Quindi questo popolo criminalizzato, colpevolizzato e tutto quanto, in realtà non c'è, anzi gli italiani sono comportati più che bene. E infatti scrive Francesca, quindi questo riguarda soprattutto anche la fase 2, quindi infatti prendendo in considerazione la cosiddetta fase 2, cioè dal 4 maggio al 24 maggio, l'altro ieri ci sono gli ultimi dati disponibili, nonostante gli allarmismi mediatici sulla movida, no? Ne abbiamo sentito parlare, la movida, tutti sono no, non possiamo riaprire perché altrimenti tutti vanno a fare festicciole, assembramenti eccetera, ecco, ebbene in questi 20 giorni solo lo 0,9% degli italiani controllati sono stati sanzionati, e sono stati controllati, ve lo dico, 3.200.000 persone, che sono comunque è un campione di tutto rispetto. Ebbene, neanche l'1%, cioè solo lo 0,9, e soltanto lo 0,014% sono stati denunciati, cioè praticamente quasi nessuno, cioè veramente si possono contare sul palmo di una mano. Stesso discorso per gli esercizi commerciali, perché soltanto, scrive Francesca, soltanto lo 0,13% dei titolari ha subito sanzioni, mentre e soltanto lo 0,03% degli esercizi sono stati chiusi. Ecco, questo per farvi capire che quando in televisione, telegiornali vi dicono si fa allarmismo, attenzione, bisogna stare attenti, anzi sono molti che non rispettano le ordinanze eccetera, ecco, questo non è vero. Infatti io quindi vi invito veramente a leggere questa inchiesta di Francesca, perché è molto interessante, rende anche il polso della situazione, dello stato di salute del giornalismo italiano, della stampa mainstream, che appunto tutti allineati si sono per sostenere un governo che non ne ha azzeccata mezza di misura, ecco, stanno alimentando la paura, stanno alimentando anche la diffidenza tra i cittadini, no? Perché se uno colpevolizza alcuni cittadini, gli altri chiaramente li vedranno come dei pericolosi untori o cose del genere. Invece no, sono pochissimi quelli che non hanno rispettato queste misure prese dal governo e sono stati poi sanzionati. Quindi una, le ho lette prima, dei numeri veramente, veramente irrisori. Bene, io direi che possiamo andare in pausa musicale e poi torneremo appunto qui con le altre notizie della giornata, e a questo punto io vi faccio ascoltare una canzone facendovi piombare negli anni 80, questa nei ruggenti anni 80, una canzone che credo che molti di voi riconosceranno, non vi dico qual è, ma posso dirvi come piccolo spoiler che questa è una canzone che faceva parte della colonna sonora di un film molto molto popolare di quegli anni. Quindi adesso bando alle ciance, andiamo in pausa e noi ci risentiamo più tardi.
Yeah.
E siamo di nuovo in diretta qui al Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale in onda su Radio Bandiera Nera ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi devo adesso leggere una notizia che mi è arrivata proprio adesso fresca fresca dalla redazione del Primato Nazionale. Andiamo subito a leggerla. Titolo, questa ragazzi è grossa, Casa Pound batte ancora Facebook, respinto il reclamo del social, la pagina resta attiva. Ecco, quindi effettivamente una notizia interessante, io la andiamo proprio a leggere subito, è a firma di Davide Di Stefano, il nostro vice direttore, e appunto ci scrive: Casa Pound batte Facebook 2-0. Il Tribunale Civile di Roma ha respinto il reclamo presentato dal social network più famoso del mondo contro l'ordinanza cautelare che ordinava la riattivazione della pagina principale di Casa Pound Italia. Un responso arrivato dopo oltre 3 mesi. L'udienza in cui Facebook presentava il reclamo si era tenuta il 14 febbraio scorso. Oggi dunque sappiamo che quel reclamo è stato respinto e che le disposizioni del giudice Stefania Garrisi sono state confermate. Questo cosa significa? Significa che la pagina di Casa Pound e il profilo di Davide Di Stefano, difesi dagli avvocati Augusto Sinagra e Guido Colaiacovo, restano attivi. Facebook viene inoltre condannato al pagamento delle spese legali per 12.000 euro. Quindi è una notizia effettivamente grossa, io non so se voi ve lo ricordate, ma il 9 settembre scorso Facebook aveva oscurato, comunque cancellato, eliminato dalla propria piattaforma pagine di alcune organizzazioni che venivano ritenute semplicemente diciamo non gradite, perché poi quello era il punto, no? E quindi tra queste organizzazioni c'era anche Casa Pound Italia. Però poi chiaramente il movimento delle tartarughe frecciate ha fatto ricorso al Tribunale di Roma e ha vinto, cioè almeno fu una sentenza anche molto, molto forte, quella del giudice Stefania Garrisi, anzi, che aveva detto che intanto non era assolutamente stato provato da Facebook che Casa Pound avrebbe insomma fosse andata contro le regole della community, no? Come si dice. Ma non solo questo, ma anche addirittura che la decisione unilaterale di Facebook si era rivelata un arbitrio, soprattutto perché andava contro la Costituzione e i diritti costituzionalmente garantiti dallo Stato italiano in merito a libertà d'espressione, di informazione e tutto quanto. Quindi continuiamo a leggere l'articolo di Davide. Nelle motivazioni della sentenza si conferma la superiorità gerarchica dei principi costituzionali e del diritto italiano rispetto agli standard della comunità del gigante social e alla contrattualistica privata. Nel provvedimento del collegio composto dai giudici Claudia Pedrelli, Fausto Basile e Vittorio Carlo Magno si parla di, questo è un virgolettato, impossibilità di riconoscere ad un soggetto privato, quale Facebook Ireland, sulla base di disposizioni negoziali e quindi in virtù della disparità di forza contrattuale, poteri sostanzialmente incidenti sulla libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, tali da eccedere i limiti che lo stesso legislatore si è dato nella norma penale. Il giudizio trova conforto nel fatto che, come rilevato nell'ordinanza reclamata, Casa Pound è presente apertamente da molti anni nel panorama politico. L'esclusione di Casa Pound dalla piattaforma si deve dunque ritenere ingiustificata sotto tutti i profili richiamati da Facebook Ireland. Quindi il pericolum in mora si deve considerare sussistente sulla base delle considerazioni svolte nell'ordinanza reclamata, che meritano piena condivisione sul preminente e rilevante ruolo assunto da Facebook nell'ambito dei social network e quindi oggettivamente anche per la partecipazione al dibattito politico. E ancora si legge: non compete dunque a Facebook la funzione di attribuire in via generale ad una associazione una patente di liceità posto che condizione limite dell'attività di qualsiasi associazione è il rispetto della legge, la cui verifica è rimessa al controllo giurisdizionale diffuso. Queste, ragazzi, sono parole forti, quelle dei giudici che hanno revisionato il reclamo di Facebook, perché sanciscono che non esiste che Facebook faccia come gli pare, perché comunque opera qui sul territorio italiano e qui c'è la legge italiana che tutela la libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, e se c'è qualcuno che deve mettere fuori legge un'associazione, quello è lo Stato italiano, non è Facebook. E anzi qua dice che Facebook non può essere trattato come un normale soggetto privato, ma bisogna valutare la sua incidenza pubblica, la sua incidenza su tutto il dibattito pubblico, politico, eccetera. Anzi, la Garrisi aveva nella prima sentenza specificato che oggi la comunicazione politica passa per buona parte sui social, e quindi se un'associazione viene di fatto esclusa così, senza motivazioni precise, ebbene la sua libertà di espressione viene di fatto conculcata. Ecco, queste sono cose importanti, perché comunque Facebook, lo ricordate, si era deciso per questa stretta censoria senza precedenti, e per fortuna un giudice qui ha dato ragione a cittadini italiani contro una multinazionale, un colosso social che a quanto pare pensava di fare un po' quello che gli pareva. Continuiamo a leggere, perché è molto importante sono molto importanti questi passaggi. Nell'ordinanza dei giudici del Tribunale Civile di Roma si richiamano gli articoli 18 e 21 della Costituzione sulla libertà di associazione e libertà di pensiero. Virgolette, si deve concludere che la disciplina contrattuale non può lecitamente assumere quale causa di risoluzione del rapporto manifestazione del pensiero protetta dall'articolo 21, né consentire l'esclusione di associazioni tutelate dall'articolo 18. Mentre si deve ritenere irrilevante la questione, pur sollevata nel giudizio, della riconoscibilità a Casa Pound della qualità di partito politico, non risultando che questa possa attribuire nei rapporti interprivati alcuna tutela ulteriore rispetto a quella già spettante in base agli articoli 18 e 21. Quindi, a prescindere che Casa Pound sia un partito o meno, la libertà di associazione e di pensiero deve essere garantita. Tra l'altro, questo è un passaggio forse ancora più importante e ve lo devo leggere tutto, Casa Pound, quasi legge il titoletto di questo passaggio, Casa Pound non incita all'odio, che poi era stata il pretesto di Facebook per oscurare la pagina di Casa Pound. E andiamo a leggere, perché il collegio inquirente non ha rilevato che Casa Pound rientra nella definizione di organizzazione che incita all'odio prevista dagli standard della comunità, essendo impegnata nella violenza attraverso azioni di odio organizzato e di violenza organizzata o attività criminale, si legge sempre nell'ordinanza. Cioè, queste sono le accuse che erano state rivolte, quindi associazione impegnata nella violenza, azioni di odio organizzato, violenza organizzata, attività criminale. Ecco, tutto questo non ha nulla a che fare con Casa Pound, e questo l'hanno detto i giudici nell'ordinanza. E quindi conclude che, in assenza di violazioni accertate, non potendosi valutare in sede cautelare la contrarietà delle finalità dell'associazione con i principi costituzionali, la disabilitazione della pagina Facebook è ingiustificata e produttiva di un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente, relativo alla partecipazione di Casa Pound dal dibattito politico, incidente su beni costituzionalmente tutelati. Ecco, quindi la disabilitazione della pagina Facebook è ingiustificata, questo l'hanno detto i giudici del Tribunale Civile di Roma, e anzi questo oscuramento è produttivo di un pregiudizio contro Casa Pound Italia. Ecco, quindi adesso probabilmente ci saranno altre puntate di questa vicenda, però è da rilevare che per fortuna dei giudici non si sono lasciati accecare dai pregiudizi ideologici, ma abbiano effettivamente garantito quelli che sono dei diritti costituzionali. fanno parte della Costituzione italiana e che quindi non sono, come posso dire, non possono essere conculcati da una multinazionale che viene qui, non paga le tasse però qui, si prende i soldi e poi decide anche chi può parlare e chi meno. Ecco, quindi questa anche oggi è una bella notizia per la politica e per anche l'informazione italiana, perché noi sappiamo che Facebook effettivamente fa un po' il bello e il cattivo tempo, e comunque benché la pagina di Casavant sia ora visibile, non è escluso che sia sottoposta a restrizioni di visibilità eccetera, però insomma alla fine Facebook farà sempre più o meno come gli pare. Però almeno adesso è arrivato il punto di questi tre giudici che hanno respinto il ricorso di Facebook. Io non so se Facebook l'abbia fatto più per tutelarsi di fronte all'opinione pubblica, nel senso noi ci abbiamo provato fino all'ultimo, perché realmente pensava di ribaltare una sentenza che era stata, devo dire, molto cristallina e molto diretta, già quella, la prima insomma, quella emessa da Stefania Garrisi. Però vabbè, comunque sia come sia, oggi è un motivo di gioia e di soddisfazione per tutti noi. E a proposito di giudici, adesso passiamo ad altro, perché purtroppo non sono tutti come dire bravi e di specchiata onestà come i giudici del Tribunale Civile di Roma. Purtroppo la magistratura, come ben sappiamo, sta vivendo in questi giorni dei momenti poco felici, molto molto poco felici, e mi riferisco in particolare al caos Palamara, quella che è stata ribattezzata Magistratopoli. Effettivamente sono emerse dei legami tra politica e magistratura che stanno gettando nel discredito tutta una categoria, e questo dispiace, perché poi noi sappiamo che ci sono tantissimi magistrati che sono dei reali servitori dello Stato, che nutrono un forte senso dello Stato, e purtroppo anche loro sono trascinati nel fango da quelle mele marce della magistratura, che invece è ultra ideologizzata, ultra politicizzata, e anzi con la politica intrattiene legami poco cristallini. Ha fatto molto discutere una chat che era emersa dalla procura di Perugia, dove si è montato il processo contro Luca Palamara, ex boss, no, del Consiglio Superiore della Magistratura, comunque dell'Associazione Nazionale Magistrati, e in quella chat WhatsApp che lui aveva con il procuratore di Viterbo, ebbene, emergeva che era l'estate del 2018, quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno e infuriava la polemica sui porti chiusi. Ebbene, Palamara disse chiaro e tondo al suo collega: so benissimo che Salvini ha ragione, non è attaccabile da un punto di vista giuridico per le sue attività di ministro dell'interno, ma nonostante questo noi magistrati dobbiamo attaccarlo. Ecco, queste sono cose gravissime su cui però è sceso il silenzio in questi giorni, no? Comunque se ne parla poco, se ne parla male, e anche perché molti giornalisti pure sono coinvolti, anche se in maniera indiretta, non sono indagati, non sono imputati, però comunque sono emerse queste cose, tant'è che Piero Sansonetti, il direttore, ve lo ricorderete sicuramente, ex direttore di Liberazione, oggi direttore del Riformista, ha parlato di una giornalistopoli da accostare alla magistratopoli, perché lui lo ha detto chiaro e tondo, in maniera anche molto molto forte, che il giornalismo italiano è vassallo, queste sono le sue parole, è completamente, vive una forma di vassallaggio nei confronti del partito dei magistrati, così lo ha definito Sansonetti. Ha detto anche che i cronisti giudiziari sono diventati i veri padreterni del del giornalismo italiano, questo già dal 1992, quindi da Tangentopoli, Mani Pulite e tutto quanto, e quindi ci sono legami incestuosi tra il giornalismo e la magistratura, o comunque tra certa parte del giornalismo e certa parte della magistratura, quelle che noi chiamiamo di solito toghe rosse. Ecco, visto che Sansonetti è giornalista che fa il suo mestiere ormai da 40 anni e conosce benissimo queste dinamiche, sono parole che effettivamente invitano a riflettere e spiegano anche quello che è il silenzio diffuso su questa vicenda gravissima. Lo stesso Mattarella, che lo ricordiamo in quanto presidente della Repubblica e anche presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ebbene, non si è ancora espresso. Questo la dice lunga. Io posso capire anche le difficoltà di prendere una posizione che non, diciamo, che non vada, ecco, a far pensare qualcosa oltre il fatto accertato, però è chiaro che il capo dello Stato si deve esprimere su questa vicenda, non può farla passare sotto silenzio, perché qua appunto abbiamo a che fare con una vicenda molto molto grave, tant'è che sul Primato Nazionale Online trovate un articolo uscito questa mattina a firma del nostro ottimo Adolfo Spezzaferro. E perché le chat qua continuano a uscire ed emergono nuovi legami. Adesso il titolo dell'articolo è Toghe Rosse e PD e Partito Democratico. Ora spuntano le chat di Palamara con Zingaretti. Eccoci, Palamara e Zingaretti. Andiamo a leggere. Luca Palamara, il PM indagato per corruzione nel mercato delle toghe dalla Procura di Perugia, è al centro di uno scandalo che si allarga sempre di più, coinvolgendo anche big della sinistra. La toga rossa, leader della corrente Unicosta all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, non ha solo detto ai suoi colleghi magistrati, virgolette, di attaccare Salvini anche se ha ragione, quello che vi ho detto prima, quando il segretario leghista era ministro dell'interno, ma ha intrattenuto chat su WhatsApp con politici del calibro di Nicola Zingaretti, come riportato dall'Espresso, questa è un'inchiesta dell'Espresso, in una rete di scambi di favori che non si limita al solo controllo delle nomine nelle procure. Quindi non c'è soltanto lo scandalo delle nomine nelle procure, dico, che Palamara appunto bene o male governava come più gli aggrada, ma c'è anche dell'altro. In tal senso, leggo ancora, Palamara è sempre stato in contatto con esponenti del Partito Democratico, a partire da Luca Lotti e Cosimo Ferri. Ma è con l'attuale segretario del Partito Democratico che le chat offrono un nuovo spaccato sugli intrallazzi del PM romano. Andiamo a leggere, era marzo 2018 e Zingaretti, dopo la vittoria alle elezioni regionali, del Lazio ovviamente, riceve un SMS di congratulazioni da Palamara. Grande Nicola, grande vittoria, ripartiamo da qui tutti insieme. Zingaretti ringrazia sentitamente con un grazie e tre punti esclamativi, quindi ripartiamo, attenzione, usa la prima persona plurale, noi ripartiamo tutti insieme. Andiamo avanti, il 23 maggio 2019, invece, prima delle elezioni europee, Palamara replica al segretario Dem che dice: se perdo avrò molto tempo libero, sì. E beh, Palamara come gli risponde? E noi ti vogliamo molto occupato, quindi si sperava, insomma, Palamara sperava in una vittoria o comunque in un buon risultato del Partito Democratico e di Nicola Zingaretti alle elezioni europee, dove quel noi, spiega Adolfo giustamente, sono appunto le toghe rosse, quindi noi ti vogliamo molto occupato, le toghe rosse ti favano per Zingaretti. Le chat tra il PM e il segretario del PD sono state depositate dai giudici di Perugia e consegnate agli avvocati difensori. Partono nel marzo 2019 e proseguono fino al 29 maggio, giorno in cui viene data la notizia delle indagini di Perugia sui rapporti tra Palamara e Fabrizio Centofanti. Fino ad allora, proprio dalle chat, risulta che il PM e il leader Dem si incontrano più volte tra caffè, cene e appuntamenti in diversi bar romani. Quindi un altro. Quindi emerge chiaramente tutto questo e, sempre secondo quanto riportato dall'Espresso, nell'ottobre 2018 Zingaretti avrebbe organizzato un incontro tra Palamara e il commissario straordinario Nicola Tasco, capo di un istituto regionale di studi giuridici controllato dalla Regione Lazio. A tal proposito, si ipotizza che Zingaretti, indagato nel luglio 2018 dalla Procura di Roma con centofanti per un presunto finanziamento illecito, volesse ingraziarsi un PM della Procura romana. Dal canto loro, dalla Regione Lazio, fanno però sapere che Palamara fu chiamato nell'istituto non perché amico di Zingaretti, ma perché considerato da tutti un pezzo grosso, già membro del CSM, nonché ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Ma non c'è solo Zingaretti in questa chat, in queste chat di Palamara, perché andandosele a spulciare tutte queste chat spunta anche il nome di Marco Minniti, altro big del Partito Democratico. E tra il luglio del 2017 e il novembre 2018, infatti, l'allora membro del CSM e il ministro dell'Interno si sentono in diverse occasioni, in vista di importanti nomine nella magistratura. In tal senso discutono della nomina del nuovo procuratore di Napoli. Dalle conversazioni, riporta l'Espresso, il titolare del Viminale, Palamara, si organizzano per far avere a Federico Cafiero De Rao, sconfitto da Giovanni Melillo, comunque un incarico importante. Infatti, il 7 novembre 2017, alla vigilia della nomina di De Rao alla Procura Nazionale Antimafia, in una chat, Minniti e Palamara si riscrivono e il primo ringrazia il secondo per l'elezione di De Rao. Ecco, quindi questi sono scambi di favori tra un ministro, un magistrato, però non per affari di Stato, ma per lottizzazione politica di fatto. Andiamo avanti, ma Palamara si rivolge a Minniti fino all'ultimo per ottenere favori. Virgolettato, questo è un messaggio WhatsApp: buongiorno Marco, ci tenevo ad informarti che da